Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross, del supercross, di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me Federico Benedusi.
Ciao Andre.
Ciao Fede, ben ritrovato anche a te. Allora, nuovo podcast di Drop the Gate, dedicato chiaramente alla gara di Pietra Murata, penultimo appuntamento stagionale del mondiale di motocross e secondo appuntamento dei tre di Arco di Trento, tenendo conto che il mondiale si concluderà questa domenica sempre sulla pista del ciclamino. Allora Fede, sono arrivati i verdetti che tutti ci aspettavamo sostanzialmente, perché ormai sia la MXGP che la MX2 erano abbastanza indirizzate insomma in quello che poi abbiamo visto, cioè con il titolo di Team Geyser e il titolo di Tom Vial. Partiamo da Geyser, Fede, quarto mondiale per lui, un titolo meritato, la vittoria del Gran Premio. E insomma, che dire, ci aspettavamo il mondiale questo mercoledì, è arrivato, e aver vinto il campionato anche con un successo per lui ha sicuramente impreziosito il tutto, però è stato il pilota quello più regolare, al netto di alcuni errorini che ha fatto in gara, comunque sempre riuscito a portare a casa il massimo, sempre molto costante con i punti e soprattutto con i podi, perché so che tu tieni la conta dei podi che ha fatto consecutivamente Geyser, è un numero mostruoso, però dai, siamo tanta roba, siamo contenti per lui, siamo contenti per Gariboldi che conosciamo, per la struttura HRC gestita in maniera perfetta, e un bel titolo.
Sì, titolo che ormai ci aspettavamo. E particolarmente interessante, insomma, il fatto che sia arrivato anche con una vittoria, perché la prima vittoria di questa stagione, per quanto riguarda i successi assoluti, è arrivata solo nell'ultimo appuntamento di Mantova. Quindi, nonostante molte manche vinte, una cosa di cui abbiamo anche già parlato, la prima vittoria assoluta è arrivata molto tardi. Quest'anno ha vinto appena 4 Gran Premi, che è una cifra abbastanza bassa, insomma, considerando le cifre a cui aveva abituato negli anni scorsi, soprattutto l'anno scorso, che poi, insomma, anche un po' per mancanza di avversari era divenuto praticamente un monologo. E due gare molto interessanti, soprattutto la seconda, in cui insomma si è trovato a che fare con l'incidente nel via con Van Orebeck, che ha portato una bandiera rossa, quindi una ripartenza in cui Geyser si è trovato subito al comando, riuscendo in qualche modo a rimuovere quasi istantaneamente l'incidente, la scena, che era stata anche abbastanza brutta, poi parleremo anche di quello. E insomma, ha vinto da campione, è stata una stagione cominciata in maniera un po' tentennante, un po' incostante, con anche 2-0 piuttosto pesanti in Lettonia, ma è una stagione che da Mantova 2, direi, ha cambiato proprio direzione, ha preso proprio la via di Geyser, ha messo una striscia di podi consecutivi impressionante, dopo che insomma noi stessi avevamo un po' evidenziato il fatto che facesse fatica a mettere anche due manche insieme. Da un certo punto della stagione è cambiato proprio tutto, e complice anche il calo di Cairoli, che abbiamo visto soprattutto dalla Spagna. Il titolo è andato anche abbastanza facilmente a Geyser per quanto riguarda le ultime gare. Poi non è stato un titolo semplice, perché chiaramente inizio stagione c'era un Erlings praticamente incontrastabile, e poi insomma con Cairoli c'è stata una bella battaglia nella parte centrale della stagione. Sicuramente un titolo meritato, quarto titolo, 28 vittorie in carriera, quindi sono numeri già importanti, considerando che questi numeri vengono praticamente nella loro interezza dalla classe regina, perché in MX2 ha vinto sì qualche gran premio e un titolo, ma in una situazione in cui Earnings e KTM facevano la parte del leone, e insomma Geyser si è trovato a vincere un titolo in MX2 più per defezioni altrui. Invece in MXGP è tutto guadagnato e conquistato al 100%, direi.
Che fosse un titolo non scontato, arriva dal fatto che ho avuto il piacere di sentire Gariboldi per complimentarmi con lui ieri dopo la vittoria di Geyser, lui mi diceva che ancora non ci credeva al fatto che team avesse vinto questo quarto campionato, che è stato un titolo comunque duro, sofferto, perché la stagione, anche se ti chiami HRC, anche se hai una struttura come quella di Gariboldi, porta a avere delle difficoltà, le abbiamo già dette in passato, neanche nei podcast, se ti ricordi, Fede, durante il lockdown, cioè, quindi sapevamo quello che i piloti e i team potevano andare incontro, e quindi il fatto che anche comunque Honda e lo stesso Gariboldi e i team riconoscono il fatto che questo è stato un titolo molto molto duro e ancora di difficile insomma, realizzazione anche insomma, a livello mentale, cioè ancora uno non ci crede, fa capire la portata di quello che è arrivato. Detto questo, è stato bello rivedere team col numero uno, anche se c'è stata la scena brutta che l'ha coinvolto insieme a Van Orenbeck, che tra l'altro molto molto sfortunato, Fede, perché l'ultima gara probabilmente della carriera. Non si sa ancora cosa farà il prossimo anno, però potrebbe, alcuni rumors dicono ultima gara della carriera, forse questo botto terribile che ha fatto potrebbe indurlo a questo, e poi non avrebbe comunque corso la gara di domenica, perché come anche tu giustamente hai ricordato su Twitter, stanno arrivando due gemellini, e quindi vuole assistere la compagna durante il parto, e giustamente ha preferito insomma questo che alla gara, e rischiamo di perdere insomma comunque un altro pilota, come posso definirlo, Fede, un po' della vecchia generazione a questo punto, cioè nel senso che insomma c'è proprio, come tu ricordavi nell'ultimo podcast, stiamo vivendo veramente un ricambio generazionale.
Eh sì, Van Orenbeck comunque un pilota che gira da diversi anni nel mondiale, quindi si è già fatto una grande esperienza, è stato pilota ufficiale, è stato anche vice campione del mondo nella classe regina, quindi è un pilota che ormai si è fatto la sua esperienza ed è un nome ben conosciuto.
E adesso la sua sella diventa abbastanza ambita.
È una sella, sì, perché comunque, pur non essendo un team ufficiale, il team Moto Blues ha fatto molto bene nelle ultime due stagioni, pur con pochi mezzi. Grazie anche e soprattutto a Van Orenbeck, perché comunque quest'anno anche Guillaume i suoi problemi li ha avuti e non sempre è stato, diciamo, nelle posizioni che contavano di più anche per quanto riguarda i soli privati. Però sì, chiaramente è una sella che, vedendo i risultati di Van Orenbeck, potrebbe essere molto ambita per il 2021. Si dice che Jeremy vada a smettere, probabilmente l'incidente di ieri gli avrà dato anche un segnale, questo è molto probabile, perché l'incidente è stato davvero molto brutto. Lui purtroppo per fortuna non si è fatto nulla, però è chiaro che a livello mentale, psicologico, credo che un segno lo abbia lasciato. Già non doveva correre questa domenica, chissà se lo rivedremo nel 2021, a questo punto probabile anche di no.
Esattamente, quindi ora cercheremo anche di capire se quella sella, insomma, chi andrà a sedersi lì. I nomi li avevamo fatti nell'ultimo podcast, partendo anche dal nostro Ivo Monticelli, lo stesso Tonu, cioè, quindi ci sono piloti che potrebbero essere interessati alla Honda che è stata di Van Orenbeck. Prima di parlare, di completare il podio insomma con Sivere e Fevre, e anche dell'ottima gara anche ancora di Desal, andiamo sul Tonino Cairoli, insomma, che ha vissuto un mercoledì non facilissimo, non è mai riuscito a contrastare sostanzialmente Geyser, e tu, Fede, ricordavi qualche minuto fa insomma un po' il suo calo dal Gran Premio di Spagna in avanti. Ora a questo punto, e qua mi ricollego al podio, c'è la prova a tenere il secondo posto nel mondiale, perché il Siver visto ieri è un Siver comunque molto concreto, lo sappiamo, molto competitivo, ha vinto anche la prima manche, i punti ora sono pochi di distacco, e ora Siver proverà a riconfermarsi, insomma, nel posto in cui è stato l'anno scorso.
La caduta di gara 1 comunque ha tolto una decina di punti a Cairoli, possibile, perché gara 1 poteva anche vincerla, o comunque a peggio sarebbe stato un secondo posto, quindi ha lasciato anche qualche punto importante per strada, perché considerando che adesso quelli di differenza sono 4 con Siver, bisogna giocarselo un po' su ogni piazzamento. Insomma, il suo finale di stagione è stato un po' un roller coaster, insomma, un po' alti e bassi, prestazioni da dimenticare per problemi fisici o per cattive partenze, alternate ad altre decisamente migliori, perché comunque domenica scorsa ha vinto e tanto di cappello. Dobbiamo vedere domenica, sono 4 punti con 2 manche, quindi se la giocheranno posizione per posizione. Ovviamente le partenze faranno molto. Tony si è dimostrato anche abbastanza competitivo da questo punto di vista ultimamente. All'Hommel era un pochino mancato, a Trento abbiamo visto già qualcosa di più, e Siver è un altro che, insomma, corre molto in base alle partenze. Mercoledì le ha particolarmente azzeccate, gara 1 l'ha dominata dall'inizio alla fine, e anche in gara 2 comunque è rimasto lì, nel senso che ha subito solo Fevre e poi è rimasto in terza posizione. In generale comunque abbiamo rivisto il Siver che avevamo già visto a Faenza e a Mantova, quindi un pilota che quest'anno ha corso sicuramente la miglior stagione della sua carriera.
Indubbiamente.
E che potrebbe conquistare un secondo posto, che avrebbe un significato molto più importante rispetto a quello dell'anno scorso.
Ah, assolutamente sì, perché l'anno scorso a un certo punto Tony aveva alzato bandiera bianca, e Erlings non si è praticamente mai visto, e sono in qualche appuntamento. E appunto Fevre ha avuto anche lui i suoi bei guai nella scorsa stagione, quindi invece questo è sicuramente un secondo posto consistente, che va poi a confermare il pilota che è Siver, cioè nel senso che è un pilota veloce, un pilota comunque soprattutto che fa della regolarità la sua caratteristica principale, e quindi si giocherà questa seconda posizione nel mondiale con Tonino. Terza e quarta le due Verdone con Fevre e Desal, con Desal che sta chiudendo comunque la sua esperienza, la sua carriera, almeno per quanto riguarda in Europa. Poi abbiamo sempre il punto di domanda sugli Stati Uniti, come ci hai anticipato tu, Federico, qualche giorno fa. Con delle ottime prestazioni, dalle dichiarazioni che tu hai postato oggi su P300, molto Fevre comunque soddisfatto del podio, insomma, le Kawasaki ci sono, resta da capire ora, insomma, quella sella lì che andrà a prenderla, ecco, quella di Desal.
Fevre era abbastanza acciaccato per le cadute di domenica, quindi il podio tutto sommato ha avuto un buon sapore.
Sì, problemi alla schiena, se non mi sbaglio, vero?
Sì. Poi in gara 2 ha lottato con Geyser fino all'ultimo giro per la vittoria, quindi è un Fevre che comunque, nonostante qualche problemino, c'è in questo finale di stagione. Insomma, sappiamo che lui non è Mister Costanza, però la velocità, insomma, non gli manca, e quando lui è fisicamente a posto è protagonista. Desal, se voleva lanciare un messaggio a qualcuno al di là dell'oceano,
lo sta lanciando,
insomma, lo ha lanciato bene, direi, nelle ultime settimane, quindi è un pilota che ancora al 100% della condizione può rendere. E se pensiamo poi agli Stati Uniti, che insomma, a livello outdoor magari non sono al livello migliore di sempre attualmente, insomma, tolti 2 o 3 piloti, insomma, Desal potrebbe tranquillamente dire la sua negli Stati Uniti con una moto competitiva. Quindi aspettiamo un po' l'anno prossimo, il passare dei mesi, e vedremo cosa avrà in serbo il futuro per lui. Quindi una prestazione molto interessante da parte delle Kawasaki. Già ha detto di volere almeno un altro podio da questa triplice trasferta di Arco di Trento. Domenica cercherà di concludere nel miglior modo possibile, e quindi poi glielo auguro, dai, perché è stato bello rivederlo vincitore domenica, e gli auguro di fare molto bene anche questa domenica nell'ultima gara, perché insomma un pilota che ha lasciato comunque un segno nonostante non sia riuscito a vincere un titolo. È un pilota che ha fatto un po' l'ultimo decennio del motocross, quindi se lo meriterebbe.
Grande la prestazione di Ale Lupino, che sesto posto, soprattutto nella prima manche, Fede, con il terzo posto è stato davvero tanta roba. Anche lui sembra particolarmente in forma con questa Yamaha privata, e unisco un po' anche quello di suo risultato con quello anche di Van Donich, che sembra in questo finale di stagione, insomma, è stato chiamato ad Arco di Trento a correre dopo l'Hommel, e non avrebbe dovuto correre, però anche lui stanno particolarmente bene, evidentemente ha risolto i problemi di salute che sapevamo anche io e te, e in più anche il decimo posto di Ivo Monticelli, per il discorso che facevamo nell'ultimo podcast in cerca di una sella per il prossimo anno, e insomma sono belle storie, è bello rivederli comunque nella top 10. Poi Boogers si è confermato ancora nelle posizioni in cui lo stiamo trovando nelle ultime gare, con il settimo posto, Polen ottavo. Insomma sono contento per Lupino, ecco, l'avevamo detto nell'ultimo podcast, un po' Lupino che avevamo visto anche a Imola quando eravamo andati.
Sì. Lupino se lo meritava anche lui a un piazzamento così, perché vederlo così davanti in terza posizione, tra l'altro primo podio di Manche in MXGP, quindi un risultato di grande prestigio. È un peccato che sia finita la stagione per lui, perché
è tornato forte ora.
Tornato dall'infortunio, tornato da un lungo infortunio con prestazioni così, insomma è un pilota che l'anno prossimo, restando nella squadra in cui è ora, dovrebbe essere così, insomma è un pilota da top 10 tranquillamente, quindi lo aspettiamo anche nel 2021.
Lui, come sempre, l'off season sarà fondamentale per tutti, soprattutto questa probabilmente.
Dopo una stagione così stancante, l'inverno dovrà essere ben dosato, perché i piloti saranno stanchi, quindi il rischio di infortuni sarà più elevato. In più stiamo vivendo il periodo che stiamo vivendo, quindi l'emergenza Covid ancora non si è esaurita e sembra essere ben lontana dall'esaurirsi, purtroppo.
E poi nel motocross, Fede, tu mi insegni, il riposo è fondamentale, ma poi è quello sport che se perdi ritmo in sella, cioè non ti puoi neanche permettere di stare troppo fermo.
È un filo molto sottile, sì. Esatto. Bisogna comunque sapersi risparmiare, ma non troppo, perché poi bisogna comunque anche mantenere il ritmo. Fondamentale. La stagione 2021 dovrebbe iniziare verso aprile, quindi di tempo ancora ce n'è, però insomma bisogna mantenere una certa costanza e un certo ritmo.
E dipende sempre cosa succede al di fuori delle piste, per quello che dicevi tu prima, perché è chiaro che l'argomento Covid sarà determinante, come lo è per il calendario. A proposito, Fede, prima di passare alla MX2 c'è un'anticipazione, anzi una conferma sul Gran Premio d'Olanda per i prossimi 5 anni, vero?
Sì, si correrà sulla pista di Os, che è un tracciato un po' vecchia scuola, perché è stato aperto all'inizio degli anni 80, ha ospitato per 3 volte il Mondiale 125 tra gli anni 80 e 90, tra l'altro con una vittoria di Chicco Chiodi nel 98, quindi ha portato anche fortuna ai colori italiani come pista. E qui si correrà il Gran Premio d'Olanda dal 2021 al 2025, perché saranno 5 edizioni, sì, comprese, quindi 2021-2025, e prenderà il posto di Valkenswaard, per la quale ancora diciamo non si sa se resterà in calendario con un altro nome, un'altra denominazione, o se uscirà. Sarebbe una brutta perdita, perché comunque abbiamo già perso tante piste importanti in quella zona tra Belgio e Olanda. Io insomma ripenso sempre alla Mur, ripenso all'Iro. Sono piste storiche molto belle che facevano, insomma, facevano spettacolo, i piloti facevano davvero la differenza su quelle piste, e quindi Valkenswaard è un'altra di queste. Sarebbe davvero un peccato che uscisse dal calendario, però insomma dai, troviamo comunque una pista vecchio stampo, e sono molto, molto curioso di vedere com'è, perché io personalmente non la conosco molto, devo un po' ridocumentarmi tramite video eccetera, però insomma dalle immagini così dall'alto sembra una pista molto bella, anche piuttosto veloce in mezzo alla natura, come ti dicevo prima, fa un po' l'Europe alla fine, in mezzo agli alberi così, in mezzo alla foresta, non arriva ai livelli di Namur, ma insomma ha quel retrogusto un po' storico delle piste del motocross che un po' ci piace. Comunque dai, speriamo.
Assolutamente.
Che
poi insomma non dimentichiamoci che Covid permettendo già quest'anno sarebbe dovuta entrare di nuovo in calendario Maggiora, sì. E quindi incrociamo le dita perché dovremmo ritrovarla nel 2021, e a proposito di piste storiche, insomma, esatto. Maggiora non è seconda a nessuno, è vero Fede?
Insomma sì, chiaramente è una pista, una delle piste più storiche per quanto ci riguarda, quindi sarà importante che la situazione insomma permetta a Maggiora di ospitare il Gran Premio d'Italia l'anno prossimo, come purtroppo non è potuto accadere quest'anno.
Fede, passiamo alla MX2, dove anche qua iniziamo a parlare di Tom Vial, il nuovo campione del mondo. Anche in questo caso insomma contavamo appunto le manche prima del titolo, che è arrivato prontamente nella prima manche con il successo, nonostante anche il problema avuto alla partenza con la retrocessione dell'ultima posizione. Però Vial che non ha saputo, Fede, completare, ecco, alla grande, un po' alla Geyser, la sua gara, a causa, se non mi sbaglio, di un problema tecnico nella seconda manche, che di fatto lo ha fermato, facendogli raccogliere ben 0 punti nella seconda gara, vero?
Sì, è stato un incidente nel corso del primo giro, un altro pilota gli ha praticamente bloccato la leva del cambio, Vial è stato costretto a una sosta ai box. E poi è ripartito, perché comunque si sarà anche voluto godere un po' l'ambiente, un po' la gara, sì, dopo aver vinto il titolo comunque ha voluto portare a termine anche gara 2 pur non essendo riuscito a prendere punti. Titolo arrivato in gara 1 grazie a una vittoria pulita, netta, il comando dall'inizio alla fine, nonostante appunto la penalità subita dopo le qualifiche. Ha fatto una partenza mostruosa davvero, perché per lo scatto e per come ha tagliato proprio la pista, da una situazione comunque scomoda, perché chiaramente avendo potuto scegliere il cancelletto per ultimo si è ritrovato in una posizione non favorevole chiaramente, e insomma il modo in cui è riuscito a partire ha comunque ulteriormente legittimato la sua posizione di leader dell'MX2. Dopo è un titolo che l'anno prossimo andrà confermato, e a mio parere non sarà facile, perché pur avendo l'esperienza, pur avendo la consapevolezza di un titolo e pur avendo una squadra come KTM alle spalle, insomma io quello che ho visto, cioè i numeri che ho visto fare i piloti Yamaha in questi ultimi appuntamenti, mi portano a pensare che l'anno prossimo il team Yamaha sarà molto molto competitivo, e Vial dovrà sudare per battere i tre piloti della Yamaha, oltre ovviamente a quelli che saranno i suoi compagni di squadra. Quindi
sì, perché è una corazzata quella della Yamaha,
sì.
Anche nella gara di Arco 5 Yamaha nei primi 6 posti, con la vittoria di Gerz davanti a Watson. Beaton è stato l'unico a inserirsi con lo sguardo, poi Renault ben istante che continua a dimostrare di essere un pilota da tenere d'occhio anche nel 2021, il campione europeo, e poi si è rivisto di davanti Rubén Fernández. Insomma, Yamaka, lo avevi detto tu, Fede, nei podcast precedenti, sensazione che abbia davvero investito tanto, e quindi appunto per Vialle è un po' un uno contro una corazzata, ecco, il prossimo anno.
Sì, è un bel focus quello di Yamaha sul motocross adesso. Poi io, se devo essere sincero, vedendo le gare, Benistan fa davvero paura, perché è un pilota che alla terza gara nel mondiale corre così. Se riesce a confermarsi nell'arco di una stagione, che non è scontato, per carità, perché ovviamente non avrà ancora l'abitudine a correre 17-18 Gran Premi in una stagione, quindi quello sarà un po' il punto di domanda. Però un pilota che corre così, mamma mia, cioè le prime gare nel mondiale, tanto di cappello. Questo è un pilota che, se tiene la testa a posto e se ha un mezzo valido lo sa sfruttare, questo è un pilota che può vincere, può fare grandi risultati. Dopo abbiamo un Gerz che ormai lo conosciamo, lui o vince o sbaglia, quindi a volte anche entrambe le cose, tra l'altro, quindi figuriamoci. Però insomma, Yamaha l'anno prossimo ha formato una grande squadra e KTM risponderà per le rime, e io penso che l'anno prossimo avremo 6 moto ufficiali davanti che insomma daranno una grande battaglia, e non saranno solo quelle 6 moto lì, tra l'altro, quindi insomma ci aspetta un MX2 molto molto bella nel 2021, e tutt'altro che scontata, secondo me, perché dopo un campionato così si fa presto a dire Vial adesso ha preso il ritmo, l'anno prossimo non lo batte nessuno. Secondo me non sarà così, magari vincerà, ma non sarà un titolo conquistato facilmente, ecco.
No, assolutamente, poi siamo ancora in attesa che arrivi eventualmente una novità su KTM ufficiale, che vi avevamo un po' anticipato nei giorni scorsi senza dire il nome sostanzialmente, però incrociamo le dita su questa possibile eventualità che ci vede molto vicini, ecco, come pilota, quindi speriamo che tutto si possa incastrare per vedere insomma qualcosa di veramente importante il prossimo anno in MX2, soprattutto con una KTM ufficiale. Fede, Gerz, l'hai scritto tu su Twitter, anche questa vittoria conferma comunque il grande spreco della sua stagione.
Sì, Gerz ha fatto un po' l'ennesimo appuntamento di alti e bassi. Insomma, in gara 1 si è ritrovato un po' nelle retrovie e non è riuscito a recuperare, un po' una sfida con le Yamaha che non è riuscito a vincere, questo mi ha fatto anche un po' specie. Invece in gara 2 insomma ha conquistato una vittoria abbastanza netta, è riuscito a tenere a distanza Watson, che comunque gli ha dato battaglia per tutta la gara, è rimasto lì distanza ravvicinata, e insomma un altro successo. Però insomma parliamo di un pilota che quest'anno ha vinto 14 manche, a 3 manche dalla fine era già matematicamente fuori dalla corsa ridata, cioè va bene che Vial ne ha vinte altrettante, però insomma con delle cifre così ti aspetti che un pilota si giochi il mondiale fino all'ultima curva. Assolutamente non è stato così,
no.
Questo è un po' un peccato, un grosso spreco che l'anno prossimo andrà un po' limato, ecco.
Ma limato tanto.
Abbiamo già parlato insomma del reset che dovrà fare Gerz, è un reset che dovrà avvenire davvero, perché insomma per vincere un mondiale ci vogliono le vittorie, però ci vogliono anche i risultati, cioè in generale ci vuole la costanza, e ci vuole commettere pochi errori. Nel motocross gli errori ci stanno, le cadute si vedono sempre ad ogni gara, però insomma, per vincere un mondiale ci vuole un altro ritmo, ecco.
Ed è un altro ritmo che non hanno trovato altri due piloti che seguiamo comunque da vicino, che sono Van de Mosdijk e Gifting, insomma per diverse motivazioni, e tra l'altro Gifting un po' gliel'avevamo tirata nell'ultimo
stranamente,
podcast.
Stranamente, non succede mai.
Però c'è da dire che questa cosa, insomma, non ce ne voglia Gifting, ha avvantaggiato comunque, insomma, i due piloti di Asso Motor che noi seguiamo veramente tanto da vicino, Rubini e Ostlund, soprattutto Rubini. Tra l'altro i due sono stati molto bravi perché hanno conquistato entrambi la top 10 con un nono e un decimo posto, ma soprattutto, insomma, classifica la mano, Rubini è in decima posizione ora con un discreto vantaggio su Gifting, e paradossalmente si gioca la posizione con Ostlund. E quindi è un po' una battaglia in famiglia, ecco, per questa decima posizione.
Sì, sono 18 punti e considerando le posizioni per cui lottano di solito, insomma, a meno che Rubini non faccia un disastro, decima posizione sarà comunque sua, visto che comunque Gifting di punti da recuperare ne ha 46, quindi dovrebbe fare una doppietta una doppietta e nient'altro, quindi non ci potrà più arrivare. Gifting gliene sono successo un po' di tutti i colori mercoledì, quindi ha perso il treno per una top 10 che sarebbe stata clamorosa. Van de Mosdijk ha picchiato anche abbastanza duro in gara 2. Tra l'altro leggevo che gli stessi medici a bordo pista gli hanno impedito di ripartire perché evidentemente
era botta,
evidentemente aveva picchiato forte anche con la testa, quindi gli hanno proprio impedito di proseguire la gara. Lui comunque sarà al via domenica tranquillamente, posizione in campionato ormai è la settima perché non può più raggiungere Watson e non può più essere raggiunto da Muse, quindi settima posizione per questo suo campionato d'esordio. Bene sì i due Asso Motor, comunque entrambi in top 10 in gara 2, è una buona stagione, questo l'abbiamo già ripetuto, quindi
sì, poi pensandoci, se non ricordo male, poi potrei dire anche una castroneria per carità, quindi liberi tutti di correggermi, però il decimo posto dovrebbe essere importante in ottica, diciamo, trasferimenti di materiale per il prossimo anno, quindi viaggi pagati da Ustream, quindi se non ricordo male credo che questo sia fondamentale per Asso Motor in ottica 2021, il fatto di riuscire a piazzare un pilota in top 10.
Sì, adesso non ricordo neanche io precisamente, ma può darsi che per la top 10 del campionato vengano riservati dei premi per quanto riguarda le trasferte in ottica appunto 2021, anche se temo che per il 2021 di trasferte extraeuropee non ne vedremo molte, quindi però dai, resta comunque il risultato, insomma, il frutto di un grande sforzo che compie il team Asso Motor e che non manchiamo di evidenziare perché comunque è un team con cui ormai abbiamo fatto una buona conoscenza, dai, è un team delle nostre zone, quindi rimarchiamo, ci piace rimarcare i loro risultati soprattutto quando sono buoni, e quest'anno insomma abbiamo avuto di che parlare.
Esattamente. Bene, Fede, vuoi aggiungere qualcos'altro sulla MX2? Altrimenti chiudiamo.
Direi che siamo a posto. Due buone partenze di Malkiewicz, esatto. Pilota che anche tu hai intervistato
a inizio anno,
prima di questa stagione. Ci ha messo un po' a trovare il ritmo con l'Europa, con il Mondiale. Forse da questo punto di vista Crawford aveva fatto un po' meglio come suo compagno di squadra. Poi Crawford si è infortunato a Mantova, un problema a un ginocchio se non ricordo male, e Malkiewicz comunque bene in questo finale di stagione. Anche lui tende un po' troppo all'errore, però insomma dai, i numeri sembrano essere abbastanza buoni.
E anche il materiale è molto buono.
In una stagione che per Honda, insomma, in MX2 non è stata questo granché, vedendo soprattutto anche i due piloti di Assomotor, che sono un decimo e undicesimo, mentre i piloti della Lancelot adesso passi per l'infortunio di Crawford, che comunque era attorno sempre alla quindicesima, sedicesima posizione in campionato, adesso Malkiewicz è sedicesimo, quindi dai, un'altra piccola soddisfazione per,
primi Honda, sì,
per Assomotor. La Lancelot e compagnia hanno puntato sui due esordienti provenienti da lontano quest'anno, insomma è una scelta che potrebbe dare più frutti a lungo termine quest'anno, insomma un po' così così.
Esattamente, Fede, quindi contenti per Assomotor, poi vedremo anche con la Lancelot la prossima stagione che risultati arriveranno e che direzione, insomma, andrà anche il team della Lancelot. Bene, Fede, io ti ringrazio per questa chiacchierata, per questo altro podcast dedicato al mondiale. Sono uscite le immagini, prima di chiudere, di Barcia con la Gas.
Sì.
Per quanto riguarda il Supercross, già io ho visto anche una foto qualche minuto fa che ha postato lui stesso su Instagram. Siamo già di fronte probabilmente alla moto più bella della stagione, già a novembre del 2021, perché le foto sono impressionanti. La Gas veramente è proprio una figata.
Rosso misto Red Bull.
Proprio, esatto. Poi,
ci sta bene.
Sì, poi trovi i design, insomma, non è secondo nessuno a livello di livree, quindi penso che avremo proprio di fronte una vera opera d'arte su due ruote, e quindi, se volete, nei nostri canali social, mio, di Federico, insomma, comunque su YouTube o su Instagram, ecco, trovate il video dei primi giri di Barcia con la nuova moto. Bene, grazie mille.
Grazie a te.
Guys, ci sentiamo tra qualche giorno per commentare l'ultima gara del mondiale. È stata una stagione incredibile, poi ne parleremo tra qualche giorno, però insomma non era così scontato arrivare a questo risultato qualche mese fa. È stato tutto concentrato, però dai, anche il mondiale di motocross sta andando a concludersi. Ci sentiamo quindi tra qualche giorno, mi raccomando, sempre su P300, tutte le news a due e quattro ruote, i canali social, il mio, quello di Federico, quello di P300 e tutto quello che volete. Ci trovate ovviamente sempre qua. Ci sentiamo alla prossima. Ciao guys.
Ciao.